Wikiradio. L'invasione anglo-sovietica dell'Iran raccontata da Farihan Sabahi.
Per secoli l'altopiano iranico è stato vittima di ingerenze straniere, soprattutto da parte dei russi e degli inglesi. I russi interferivano regolarmente nei territori settentrionali della Persia e gli inglesi nel sud, perché da lì, dal sud della Persia, gli inglesi potevano meglio controllare la via per le Indie. Nel corso dei secoli l'intromissione degli inglesi e dei russi non ebbe limiti. Basti pensare che il 25 agosto del 1941 le truppe sovietiche e quelle britanniche non esitarono a invadere l'Iran, che era neutrale. L'invasione dell'Iran da parte degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale è un fatto storico poco noto. I nostri libri di storia si limitano a scrivere che fu nella capitale iraniana, Teheran, che Churchill, Roosevelt e Stalin si incontrarono nel 1943.
Churchill giunse a Teheran completamente senza voce a causa di una laringite. Aveva un aspetto pessimo. Venne a sapere più tardi che in parte il suo cattivo umore era dovuto al fatto di non essere riuscito a trovare un accordo con Roosevelt su come trattare con Stalin. Si capiva piuttosto chiaramente che l'atteggiamento di Roosevelt nei confronti di Churchill era cambiato. A volte, allo scopo di assicurarsi le simpatie di Stalin, il presidente americano faceva battute su Churchill o esaltava le differenze reali o supposte che c'erano fra i due. Naturalmente Stalin all'inizio pensò che fosse un trucco dei due alleati. Ben presto però si rese conto che tra i due vi era ormai una spaccatura e si preparò a sfruttare la situazione.
Ma andiamo con ordine. Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, l'Iran ha un esercito meglio armato rispetto al passato. Il re si chiama Reza Shah Pahlavi. Ha preso il potere con un colpo di Stato il 21 febbraio del 1921 e il 25 aprile del 1926 si è incoronato imperatore. Reza Shah è un colonnello della Brigata dei Cosacchi, è un militare e il suo primo obiettivo è consolidare il potere. Per fare questo Reza Shah acquisisce armi moderne. Nel periodo tra il 1921 e il 1941, quando poi andrà in esilio, circa un terzo del bilancio dello Stato viene riservato alle forze armate. A quel tempo l'esercito della dinastia Pahlavi si rifornisce in Cecoslovacchia, in Germania, in Svezia e l'aviazione in Unione Sovietica e in Gran Bretagna. Nell'aviazione iraniana trovano impiego alcuni piloti tedeschi e nel 1928 un primo gruppo di iraniani viene mandato in Russia per addestramento. In seguito ci saranno altri giovani militari iraniani che verranno mandati a studiare in Francia. La marina iraniana viene invece dislocata nel Golfo Persico ed è equipaggiata con due cacciatorpediniere e quattro cannoniere. Erano state acquistate nel 1932 dall'Italia, che si era fatta carico dell'addestramento dei militari iraniani nelle accademie di Genova e di Livorno. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale l'Iran può così contare su 400.000 militari in servizio. Una forza eccessiva per il solo controllo interno del paese, che è in parte assicurato anche dalla rapidità delle comunicazioni e dei trasporti dentro i suoi confini. Ma questo apparato militare si dimostrerà del tutto inefficace di fronte alla minaccia esterna. Fino al giugno del 1941 è in vigore il patto Ribbentrop-Molotov, quello di non aggressione tra la Germania e l'Unione Sovietica. Era stato firmato il 23 agosto del 1939 e in base a questo patto i contraenti si impegnavano a non concludere alleanze, a non compiere azioni ostili. Ma quando i tedeschi invadono l'Unione Sovietica, Londra e Mosca uniscono le forze contro Hitler. In questo contesto l'Iran viene considerato il corridoio per il passaggio dei rifornimenti necessari all'alleato sovietico. Non solo. Gli alleati sono ben consapevoli della repressione messa in atto in Iran da Reza Shah nei confronti di vari ceti sociali e poi gli alleati hanno paura che i tedeschi possano fare leva sul malcontento della gente in Iran per tentare un colpo di Stato e insediare sul cosiddetto trono del pavone un regime a loro favorevole. Nonostante queste preoccupazioni manifestate da Londra e da Mosca in merito all'amicizia tra Teheran e Berlino, Reza Shah non rinuncia a collaborare con i tedeschi. Durante la Seconda Guerra Mondiale il sovrano iraniano dichiara sì la neutralità dell'Iran e rifiuta la richiesta degli alleati sia di espellere i cittadini tedeschi presenti sul territorio iraniano sia di utilizzare la ferrovia per trasportare materiale da guerra. Ecco, dobbiamo ricordare che molti di questi cittadini tedeschi erano presenti sul territorio iraniano perché impegnati nella modernizzazione del paese. Intanto i militari tedeschi vincono su tutti i fronti e gradualmente mettono le basi per l'attacco al Caucaso che sarebbe stato sferrato nel 1942 dopo l'invasione anglo-russa dell'Iran. Il 19 luglio e di nuovo il 16 agosto del 1941 i diplomatici britannici e i diplomatici sovietici a Teheran chiedono il diritto di transito sul territorio iraniano per rifornire l'esercito sovietico che deve contrastare l'avanzata tedesca. Con il pretesto della neutralità di Teheran, motivata dal fatto che l'Iran non può inimicarsi né la Gran Bretagna né la Germania né tantomeno la vicina Unione Sovietica, Reza Shah rifiuta l'ultimatum degli alleati, ma questo errore gli sarà fatale. Come nei secoli precedenti, le due potenze si alleano e l'Iran torna a essere una semplice pedina. Il 25 agosto del 1941 le unità militari britanniche e sovietiche invadono l'Iran e, come in passato, si dividono il paese in due aree. Il nord ai sovietici, il sud alle truppe britanniche. La popolazione dell'altopiano iranico è esausta per l'oppressione del regime, non insorge contro gli invasori. Con una serie di trasmissioni radiofoniche, l'emittente britannica BBC contribuisce a screditare ulteriormente l'immagine dello Shah, che il 16 settembre del 1941 è costretto ad abdicare.
Ciò che potrei eventualmente rimproverare a mio padre è solo di non aver minato i giacimenti di petrolio. Doveva minacciarvi di far saltare tutto se aveste invaso il paese. Ma il peggio fu quel che avvenne in seguito. L'occupazione causò al paese moltissimi problemi. Le quinte colonne, il ritorno in auge dei capi, dei vecchi capi feudali e il ristabilirsi del vecchio e ormai superato potere conservatore del clero e dei mullah.
Reza Shah abdica, viene imbarcato su una nave militare battente bandiera britannica e viene esiliato con la moglie e i figli dapprima nelle isole Mauritius e poi nel Transvaal in Sudafrica, dove muore nel 1944. Gli alleati decidono che a succedergli sarà suo figlio, il 22enne Mohammad Reza Pahlavi, a cui viene però a mancare l'appoggio della famiglia, senza contare che è giovane e meno energico del padre. L'Iran viene di nuovo diviso territorialmente, le minoranze avanzano le loro pretese di indipendenza, l'economia allo sfascio. Nel 1941-43 l'inflazione raggiunge il 300%. In politica interna l'esilio di Reza Shah dà respiro all'opposizione, anche se ancora troppo divisa per fare fronte comune e comunque talmente debole da non rappresentare una vera minaccia per il regime. Dal silenzio imposto dal colonnello dei cosacchi si passa così all'irrequietezza sociale e all'instabilità politica. In ambito sociale il passaggio del testimone da Reza Shah al figlio mette in luce l'antagonismo di classe nelle città, le rivalità etniche, religiose, linguistiche e tribali nelle aree rurali. Dal punto di vista politico, la priorità è la sopravvivenza della monarchia e quindi Mohammad Reza Shah cerca di agire da sovrano democratico. Dopotutto è stato istruito in Svizzera ed è ben diverso dal padre. Con questo obiettivo il giovane sovrano stringe il maggior numero possibile di alleanze. Per accattivarsi le simpatie del clero ordina, per esempio, che le sue terre vengano restituite e inaugura la facoltà di teologia presso l'Università di Teheran. Mohammad Reza Shah rinuncia a parte dei latifondi ereditati, li restituisce ai proprietari a cui il padre Reza Shah li aveva espropriati. Un personaggio di spicco in questa fase storica è l'ayatollah Borujerdi. Era riconosciuto come Marjai Taqlid, ovvero come fonte di emulazione, la massima autorità religiosa nella gerarchia sciita. A metà degli anni 40 l'ayatollah Borujerdi raggiunge un accordo tacito con il giovane Shah in cambio di un atteggiamento meno laico e dell'annullamento del divieto del velo da parte del re. L'ayatollah appoggia la monarchia, mette a tacere gli altri religiosi impegnati in politica e fa del clero sciita uno dei pilastri della monarchia. In politica estera lo Shah dà la propria disponibilità agli alleati, per esempio offre truppe di volontari per combattere in Europa e non si oppone quando venne arrestata una cinquantina di ufficiali iraniani, erano colpevoli di avere manifestato simpatia nei confronti della Germania.
Quando parla di missione verso il suo paese, cosa intende esattamente?
Di permettere all'Iran, entro i limiti delle sue possibilità, legate alla natura, al carattere, all'intelligenza, alla costanza, alla diligenza, alla vitalità e alla risolutezza, di esprimere al massimo tutte le proprie potenzialità. Io sono sempre in contatto con il mio popolo, giro molto il paese, parlo con la gente. Posso dire di avere in mano il polso reale del mio popolo.
Mohammad Reza Shah fa del suo meglio per conquistarsi la fedeltà delle forze armate, elargisce promozioni, mantiene invariato il bilancio del Ministero della Difesa e insiste sul fatto che tutto merito della dinastia Pahlavi se l'Iran vanta un esercito moderno. In questo contesto emerge nel settembre del 1941 il Partito Tudeh, il Partito Comunista Iraniano. Viene fondato da un gruppo di marxisti, erano stati imprigionati nel maggio del 1937 e liberati nel 1941 dopo la caduta di Reza Shah. Ben presto il Partito Comunista Iraniano Tudeh ottiene un largo seguito tra gli intellettuali, tra i professionisti, ma il grande ostacolo alla sua diffusione sta nell'ateismo che contraddistingue il comunismo, un fattore non trascurabile nell'Iran musulmano sciita. Nel 1944 il Partito Comunista Tudeh costituisce un sindacato, ottiene 8 seggi in Parlamento e inizia a organizzare veri e propri scioperi. Il Partito Comunista Tudeh nasce a Teheran, nella capitale. Ben presto riceve però consensi anche nel sud del paese, in particolare nella regione del Khuzestan, dove l'ideologia comunista riscuote tanto successo tra gli operai dell'industria petrolifera. All'indomani dell'insediamento sul trono del pavone, il giovane re non può però contare su ciò che resta dell'esercito del padre e proprio a causa dell'occupazione degli alleati non può usare l'esercito contro i propri oppositori politici. In politica internazionale, in politica estera, in un primo tempo Mohammad Reza Shah non può fare altro che offrire la propria collaborazione e attendere il corso degli eventi. Il trattato tripartito, quello firmato il 29 gennaio del 1942 da Gran Bretagna, Unione Sovietica e Iran, segna una svolta storica. Come l'accordo anglo-russo del 1907, anche questo trattato è pieno di buoni propositi da parte di Londra e da parte di Mosca. Le due potenze si impegnano a rispettare l'integrità territoriale, la sovranità, l'indipendenza politica dell'Iran. Si impegnano a difenderlo dalle aggressioni, a salvaguardarne l'economia. In cambio, Teheran offre agli alleati l'utilizzo delle sue vie di comunicazione per inviare rifornimenti all'Unione Sovietica. Per quanto riguarda l'indipendenza dell'Iran, questa viene violata proprio dall'occupazione anglo-sovietica legittimata dal trattato tripartito. In ambito economico il deficit si fa sentire, il deficit è dovuto al coinvolgimento nel secondo conflitto mondiale, rispetto al quale Reza Shah aveva subito dichiarato però espressamente la sua neutralità. Il solo aspetto positivo, ma solo in apparenza, di questo nuovo trattato riguarda la promessa delle forze di occupazione di ritirarsi entro 6 mesi dalla fine della guerra. In realtà ci vorranno anni prima che Stalin ritiri le proprie truppe dal nord dell'Iran. E intanto all'orizzonte si profila un altro attore. Gli Stati Uniti entrano in guerra e nel tentativo di inviare i rifornimenti necessari all'Unione Sovietica si trovano impegnati anche in Iran. Gli americani si rendono subito conto dell'importanza strategica del paese, dell'Iran, sia per le risorse petrolifere, sia per la stabilità dell'intera regione che la dinastia Pahlavi potrebbe garantire. La penetrazione americana in Iran viene facilitata da alcuni politici iraniani che invitano un consulente che era già stato in Iran a occuparsi delle finanze e poi mettono l'americano Norman Schwarzkopf a capo della gendarmeria. Sono proprio gli americani a farsi carico della gestione della linea ferroviaria che collega il Mar Caspio al Golfo Persico. E gli scrittori iraniani hanno lasciato traccia di che cosa abbia voluto dire l'occupazione dell'Iran da parte degli alleati. Sono due i romanzi che segnaliamo. La sagra familiare Suvashun è ambientata tra il 1941 e il 1945 nell'Iran occupato dai sovietici e dai britannici. Il titolo Suvashun vuol dire in persiano lamento funebre. Il romanzo era stato pubblicato a Teheran nel 1969. L'autrice è Simin Doneshvar, la decana della letteratura persiana femminile. Era nata nel 1921 ed è scomparsa nel 2012. La sua fama internazionale è legata proprio a questo romanzo, a Suvashun, il primo romanzo scritto da una donna iraniana. Suvashun è un affresco dell'Iran, un affresco in particolare di Shiraz. La città natale della scrittrice è un luogo, tra l'altro, di notevole importanza storica e strategica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione occidentale, è un posto che conta. I protagonisti del romanzo Suvashun sono i membri di una famiglia della classe medio-alta, sono proprietari di terre. Gli eventi nel libro sono raccontati in prima persona da Zari, giovane moglie e madre preoccupata per il marito si chiama Yusuf ed è impegnato in attività di resistenza contro gli occupanti occidentali e poi ci sono i loro figli. È Zari che ha studiato dai missionari inglesi a riportare i fatti e tra i fatti ci sono la caressia, la formazione del Partito Comunista Today e sono fatti che vengono narrati a Zari da coloro che vanno a trovarla. A contrapporsi sono i valori di giustizia, lealtà, onestà, amore e poi la paura che l'aderenza a questi valori possa mettere a rischio la propria tranquilla esistenza. Tradotta in 15 lingue, la versione italiana di questo bestseller di Suvashun è della bravissima traduttrice Anna Vanzan ed è disponibile per i tipi di Francesco Brioschi con il sottotitolo Una storia persiana. La prima edizione italiana è del 2018.
Gli ospiti vennero condotti nella tenda del comando. Kankaka si era talmente scapicollato per la fretta che erano arrivati in anticipo. Si scambiarono i saluti con la dottoressa inglese e un ufficiale scozzese. Su un tavolino, posto in un angolo, avevano dispiegato la carta geografica dell'Iran. La dottoressa camminava su e giù. Sembrava che stesse memorizzando un appunto. Zari gettò uno sguardo alla mappa. Avevano segnato tanti di quei punti con colori diversi che anche se uno ne avesse saputo il significato, sarebbe rimasto confuso. Yusuf si diresse verso la cartina e Kankaka si affannò a seguirlo. «L'hanno tagliuzzata per bene», sbottò Yusuf. Kankaka posò le mani sulle braccia del fratello. Entrò un soldato indiano con un vassoio pieno di coppe di sorbetto e di altre bibite alcoliche. Zinger lo diresse verso il tavolino con la mappa, dicendo a Yusuf «Bevi qualcosa». Tutti e tre sollevarono un bicchiere pieno. Zinger sollevò il suo brindando con il suo persiano maccheronico. Alla salute dell'Iran, che è più molto grande della Francia, e a Teheran, che è più molto grande di Vichy. Yusuf distolse lo sguardo dalla mappa e guardò Zinger. Ma sfortunatamente noi non abbiamo fatto la guerra. Intervenne Kankaka strizzando gli occhi. «Mi permetto di dire che l'acqua minerale di Vichy per l'indigestione...» Zinger lo interruppe rivolgendosi a Yusuf. «Perché hai detto sfortunatamente?» «Perché ne soffriamo le conseguenze senza che abbiamo assaggiato il gusto dell'eroismo o della sconfitta onorata».
Un altro romanzo ambientato in Iran durante l'invasione anglo-sovietica si intitola «Mio zio Napoleone». A raccontare e un ragazzino di 13 anni. E alle prese con una famiglia litigiosa e con il suo primo amore, la cugina Leili, che però è promessa sposa a un altro cugino e soprattutto è la figlia del vecchio zio che millanta un passato da patriota combattente ed è per questo che si è guadagnato il soprannome di caro zio Napoleone. A invitare il ragazzino a stare attento all'amore è lo zio Assadollah Mirzò, che gli recita i versi del poeta Sa'di di Shiraz. Sono versi di questo tenore. Invece di soffrire come un pollo tra quattro mura, perché non svolazzi come una tortora sull'altura? Sullo sfondo delle beghe familiari dei primi amori c'è l'occupazione inglese dell'Iran nel 1941. Nel romanzo Mio zio Napoleone ricorre spesso l'affermazione «Cor, cor inglis ast». È una macchinazione degli inglesi. È un modo di dire diffuso anche ai giorni nostri. Quando succede qualcosa di inaspettato, tutti in Iran, sia la dirigenza, sia i cittadini comuni, danno subito per scontato che si tratti di una cospirazione straniera. Il titolo originale in persiano del romanzo Mio zio Napoleone è Doi John Napoleon. L'autore è Iraj Pezeshkzad, che è nato in Iran nel 1928.
L'armata inglese sta marciando verso Teheran ed è facile che oggi o domani entrino in città. Credetemi, non sono in pensiero per me, è una vita che vivo nel pericolo. Come diceva Napoleone, i grandi uomini sono figli del pericolo, ma sono in pena per i miei figli più piccoli. State sicuro che la prima cosa che faranno gli inglesi una volta entrati a Teheran sarà regolare i conti con me. Il papà scosse la testa. So bene che gli inglesi non dimenticano i vecchi conti, ma come pensate di ingannarli? Pensate di essere al sicuro a Nishapur? In quel momento realizzai che mio padre temeva di perdere il suo compagno di trick-track. Il caro zio scostò il mantello e appoggiò la mano sul calcio della pistola. Intanto qui ci sono 5 proiettili per loro e l'ultimo per me. È impossibile che mi prendano vivo.
Un altro romanzo che serve a capire che cosa succede in Iran durante la Seconda Guerra Mondiale si intitola Ritornerai a Isfahan. L'autore è Mostafa Ensafi. Il romanzo racconta le vicende dei cosiddetti bambini di Teheran, un'espressione con cui gli storici si riferiscono a un'operazione di salvataggio di ebrei e cattolici polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'invasione anglo-russa dell'Iran, iniziata il 25 agosto del 1941, gli alleati decidono in accordo col governo polacco in esilio di trasferire dall'Unione Sovietica in Iran 33.000 soldati polacchi e 11.000 rifugiati. Tra questi ci sono 3.000 bambini. E di questi un migliaio sono bambini ebrei. Sono bambini orfani dei genitori oppure sono stati abbandonati dalle famiglie con la speranza che qualcuno possa aiutarli. A Teheran vengono allestiti campi per i rifugiati e nel 1942 la Jewish Agency apre una sede ufficiale con personale che arriva dalla Palestina proprio con il compito di trasferirvi i bambini ebrei. Nell'agosto di quello stesso anno viene allestito un apposito campo per i 170 bambini ebrei che arrivano dall'orfanotrofio israelitico di Samarcanda, dove erano arrivati dopo un periodo nei campi di lavoro sovietici in Siberia e in Kazakistan. Gli arrivi successivi dei rifugiati portano il numero totale dei bambini ebrei a 800. A pagare le spese del campo è il governo polacco in esilio, mentre cibo e medicine sono finanziati dalle organizzazioni ebraiche e sioniste, dalla Croce Rossa Americana e dalla comunità ebraica residente a Teheran. Gli ebrei iraniani intervengono facendosi carico dell'assistenza di cui questi bambini hanno disperatamente bisogno ed è attraverso il contatto con i rifugiati polacchi che gli iraniani vengono per la prima volta a conoscenza dello sterminio degli ebrei in corso in Europa. Un primo gruppo con 716 bambini ebrei polacchi lascia Teheran il 1 gennaio del 1943 e non potendo raggiungere la Palestina via terra perché l'Iraq si oppone salpano dal porto iraniano di Bandar Shapur, attraversano il Golfo di Oman fino a Karachi, ormeggiano nel porto di Aden e il 17 febbraio raggiungono il canale di Suez. Un secondo gruppo, composto da 108 bambini, parte qualche mese dopo e arriva in Palestina il 28 agosto del 1943, dopo aver attraversato l'Iraq, dove le forze armate britanniche hanno sedato la ribellione di Rashid Ali. In entrambi i casi i minori sono scortati da militari britannici di fede ebraica. Quelli che riescono ad arrivare in Palestina vengono soprannominati i bambini di Teheran, perché nel loro lungo peregrinare in cerca di salvezza hanno trascorso il periodo più lungo nella capitale iraniana, Teheran. Sono partite dall'Europa, prima della costruzione dei campi di sterminio, e quindi da Israele. Non sono considerati vittime della Shoah e non hanno ricevuto alcuna forma di compensazione. Il romanzo Ritornerai a Isfahan di Mostafa in Sofì è stato tradotto in italiano da Giacomo Longhi per l'editore Ponte 33. La storia raccontata da In Sofì comincia ai giorni nostri, quando la giovane polacca Elisa arriva in Iran per scrivere una tesi sulla letteratura persiana dopo il colpo di Stato contro il premier Mossadegh. Elisa contatta il professore Shamin e ben presto il lettore scopre che la tesi è soltanto un pretesto per indagare sul passato della madre di Elisa, che si chiama Adri. Da ragazzo Shamin era stato innamorato di Adri. Adri era figlia di un iraniano e di una rifugiata polacca. La loro relazione si interrompe con l'improvvisa partenza di Adri per la Polonia. I destini si separano, entrambi continuano la loro vita, si sposano, hanno figli, senza incontrarsi mai più. A colloquio con Shamin, Elisa rivela la sua identità. Racconta che Adri, anni dopo il ritorno in Polonia, aveva scoperto che Barbara, la donna polacca che l'aveva cresciuta, non era la sua madre naturale. Conoscere il destino della sua vera madre l'aveva talmente sconvolta da farla cadere in depressione e spingerla al suicidio. Il professore decide di aiutare Elisa nelle indagini per fare luce sul passato della madre e della sua famiglia. Contatta Taher, il suo migliore amico d'infanzia, con cui aveva condiviso l'amicizia con Adri. Questo nuovo trio, Elisa, il professore e Taher, si mette sulle tracce di Barbara, la nonna polacca di Elisa. Man mano che proseguono le indagini, che tassello dopo tassello ricostruiscono le vicende della madre e della nonna di Elisa, il romanzo racconta anche il difficile viaggio dei polacchi attraverso l'Unione Sovietica fino all'Iran. Si crea un'alternanza tra capitoli di indagine e capitoli di viaggio. Le ricerche portano il nostro gruppo di amici a Isfahan, la città dove andò a stabilirsi la maggior parte dei polacchi restati in Iran. Qui cercano di rintracciare Barbara, ma non la trovano. In compenso, grazie all'aiuto di alcuni suoi vicini di casa, vengono a sapere che la sorella della madre naturale di Adri vive a Karaj. Karaj è una località a ovest di Teheran. E tramite questa sorella si scopre che la vera madre di Adri è una donna iraniana, si chiama Sheida Shahed. Suo padre era un ministro di Reza Shah e poiché Barbara non riusciva ad avere figli, aveva deciso di prendere una seconda moglie. Quando nasce Adri, il padre divorzia da Sheida e tiene la bambina. La bambina viene cresciuta da Barbara, mentre la vera madre viene allontanata e finisce in miseria. Ecco, dopo aver ricostruito il destino della sua vera nonna, Elisa riparte per la Polonia. È una storia poco nota in Italia, quella dei cosiddetti bambini di Teheran, ma di cui sono ben consapevoli gli israeliani, come anche i polacchi, come gli iraniani. In Israele e in Polonia, pensate, esistono associazioni che raccolgono i sopravvissuti, i bambini di Teheran. E nel 2008 il servizio postale polacco aveva commemorato con un francobollo il ruolo esercitato durante la Seconda Guerra Mondiale da Isfahan, una città meno controversa dal punto di vista politico rispetto alla capitale Teheran, che nel 2008 era sede del governo del presidente ultraconservatore Ahmadinejad. Ecco, quel francobollo doveva servire a ricordare il ruolo esercitato da questa città iraniana nel salvare gli orfani polacchi, orfani che erano in parte cattolici e in parte di fede ebraica. In conclusione, la storiografia della Seconda Guerra Mondiale resta assai eurocentrica e purtroppo capitoli importanti sono passati sotto silenzio. Di questi capitoli altri paesi, altri popoli hanno invece memoria.
Il 25 agosto 1941 le forze armate sovietiche e del Regno Unito invadono l'Iran. Farihan Sabahi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.